Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna quotidiana dei contenuti pubblicati oggi nel blog dello Studio Pizzano.
Buongiorno, oggi è il 1 luglio 2025 e sì, vi presentiamo i contenuti di oggi sul blog.
Allora, iniziamo subito da un tema, direi, molto seguito, il regime forfettario. Si parlava di questo aumento della soglia a 100.000 euro. Novità?
Novità sì, ma forse non quelle sperate. Guarda, l'ipotesi dei 100.000 euro sembra, tramontata per ora. Il Ministero dell'Economia, in Commissione Finanze qualche giorno fa, ha spiegato che la nuova direttiva europea sull'IVA, la 2020-285,
sì,
che è entrata in vigore quest'anno praticamente, blocca la cosa. Introduce sì un regime unico di franchigia IVA, 85.000 per l'interno, 100.000 per l'intra-UE. Ma soprattutto, e questo è il punto, non permette più agli stati di chiedere deroghe per soglie più alte.
Ah, ho capito. E noi avevamo una deroga per gli 85.000 attuali, giusto?
Sì, esattamente. Ora quella possibilità non c'è più. E siccome il nostro forfettario si basa proprio sulla franchigia IVA.
Senza deroga non si può salire oltre il limite europeo degli 85.000. È così.
Proprio così. Per andare oltre servirebbe cambiare la direttiva. Non basta più un'autorizzazione. Molto più complicato, insomma.
Quindi, al momento, la soglia resta quella. Chiarissimo.
Purtroppo sì.
Beh, passiamo ad altro, allora. Altro argomento caldo. Bonus edilizi. C'è una novità sul bonus ristrutturazione, mi pare.
Sì, riguarda il bonus ristrutturazione al 50% e il requisito dell'abitazione principale. C'è una circolare recente dell'Agenzia delle Entrate.
La numero 8E.
Quella, del 19 giugno. Introduce una condizione, diciamo, piuttosto stringente per le spese fatte nel 2025.
Ovvero, quale sarebbe?
Che la detrazione al 50% spetta solo se l'immobile diventa abitazione principale entro la fine dei lavori.
Quindi, se uno finisce i lavori, che so, a dicembre e si trasferisca a gennaio.
Esatto. Se non rispetti questa tempistica, la detrazione scende al 36%.
Questo è un bel problema, specialmente per lavori lunghi, magari in condominio, o per chi compra per ristrutturare e ci va a vivere dopo, no?
Assolutamente. Crea un rischio non indifferente. E la circolare, tra l'altro, non chiarisce bene come comportarsi durante i lavori se non si è ancora residente.
Cioè?
Le strade sono due, diciamo. O applichi subito il 36% per prudenza e poi magari fai dichiarazioni integrative dopo, che però è più complesso. Oppure applichi il 50% subito, ma ti assumi il rischio che se poi non ce la fai a trasferirti in tempo, l'Agenzia delle Entrate recupera la differenza.
Insomma, bisogna pianificare davvero bene i tempi e magari prevedere qualcosa nei contratti.
È fondamentale, sì. Meglio pensarci prima.
Ok, restiamo in ambito fiscale e immobiliare, ma spostiamoci sulle dichiarazioni dei redditi in corso. Locazioni brevi.
Sì, locazioni brevi e il corretto inserimento delle ritenute nel modello redditi 2025. Un punto delicato.
Ricordiamo che gli intermediari, i portali online o le agenzie fanno da sostituti d'imposta e applicano quella ritenuta del 21%.
E il dubbio spesso è, dove va a finire questa ritenuta nella dichiarazione?
E il reddito.
Esatto. Allora, per il reddito dipende. Se è il proprietario, va nel quadro RB. Se invece è un sublocatore o un comodatario che affitta, il reddito va nel quadro RL. Ma attenzione, la ritenuta subita, quella va sempre indicata nel quadro LC, colonna 4.
Sempre, indipendentemente da chi ha affittato o se si è scelta la cedolare.
Sempre, indipendentemente da tutto. Il punto chiave è questo.
E un'altra cosa.
Dimmi. Occhio alle certificazioni uniche, CU, che mandano i portali. Spesso ci sono errori. Importi sbagliati, imputazioni non corrette della ritenuta.
Ah, quindi è bene controllare?
Sì, sempre meglio verificare la CU nel proprio cassetto fiscale, chiedere eventualmente la correzione all'intermediario e compilare il modello secondo le regole del TUIR, scomputando la ritenuta che effettivamente è stata subita dal soggetto giusto.
Molto utile. Cambiamo argomento. Un classico intramontabile. La deducibilità dell'abbigliamento per i professionisti. Si può scaricare il costo di un vestito?
Bella domanda. Il principio base è sempre quello dell'inerenza, articolo 54 del TUIR. Per il vestiario specifico, che so, la toga dell'avvocato, il camice del medico, lì diciamo che è pacifico, è deducibile.
Certo.
Ma per l'abbigliamento normale, quello civile, la giurisprudenza non è univoca. Anzi. Ci sono state sentenze che hanno ammesso una certa deducibilità legata al decoro, alla presentazione richiesta dalla professione, penso a una vecchia sentenza su un commercialista a Torino. Altri invece, a Venezia, a Catania, hanno detto di no, considerando la spesa personale.
E magari per professioni dove l'immagine è ancora più centrale? Penso al mondo dello spettacolo, artisti?
Lì c'è tendenzialmente più apertura, sì. La giurisprudenza lombarda, per esempio, ha ammesso una deducibilità al 50%, considerandolo un uso promiscuo, per un'attrice, una cantante lirica, persino una giornalista influencer. L'idea di fondo è che per loro l'abbigliamento è parte integrante dell'immagine professionale, quasi uno strumento di lavoro.
Però bisogna dimostrarlo bene, immagino.
Fondamentale. La prova documentale che collega quella spesa specifica all'attività è cruciale. Contratti, eventi, altrimenti è difficile. Diciamo che un'ipotesi ragionevole, se è ben documentata, potrebbe essere proprio la deducibilità al 50% per uso promiscuo.
Capito. E concludiamo con una figura che la riforma dello sport ha un po' trasformato. Il direttore sportivo dilettantistico.
Sì, figura interessante. Il decreto legislativo 36 del 2021 lo qualifica proprio come lavoratore sportivo. Questo significa che è soggetto a regole specifiche per il contratto, per il fisco, per i contributi. Può essere un dipendente, un co-co-co, avere partita IVA o anche essere occasionale.
Ma è obbligatorio che l'associazione o la società sportiva sia iscritta al RASD, vero?
Indispensabile. Altrimenti non si applica il regime del lavoro sportivo. L'iscrizione al registro delle attività sportive dilettantistiche è la base.
Ma concretamente, nel mondo dilettantistico cosa fa? La definizione della legge mi sembra un po' generica.
È vero, la definizione dell'articolo 2 sembra quasi copiata dal professionismo e non sempre calza a pennello nel dilettantismo. Nella pratica, però, le competenze richieste sono ampie. Deve conoscere il diritto associativo, la gestione, l'amministrazione. Deve sapersi muovere con le soglie fiscali, quei famosi 15.000 euro di esenzione e quelle contributive dei 5.000 euro. E poi normative federali, un po' di marketing, leadership.
Non è una figura obbligatoria, quindi?
No, non obbligatoria, ma diventa quasi essenziale se si vogliono gestire correttamente i compensi ai lavoratori sportivi secondo la riforma. La sua necessità va vista caso per caso. Magari per una piccola ASD di fitness è superfluo, ma per una grande polisportiva può essere utile forse anche più di una figura.
Ricordiamo velocemente il regime fiscale e contributivo.
Certo, fino a 15.000 euro di compenso annuo c'è esenzione fiscale totale. Sull'eccedenza si pagano le tasse. Per i contributi, invece, l'obbligo scatta sopra i 5.000 euro annui. E fino a fine 2027 la base imponibile su cui si calcolano è ridotta del 50%.
Bene, direi che abbiamo fatto una bella carrellata sugli aggiornamenti di oggi.
Sì, un quadro piuttosto denso, con diverse implicazioni pratiche per professionisti e contribuenti. Come sempre, per tutti i dettagli, i riferimenti normativi, gli esempi specifici, vi rimandiamo agli articoli completi sul nostro blog www.studiopizzano.it. Lì trovate tutto.
Perfetto. Allora vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata della nostra rassegna. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.